su questo meraviglioso capitolo del Vangelo di Luca. Luca al capitolo 10. Un breve riassunto per chi non c'era ai messaggi precedenti. Vediamo in questo capitolo che tra le folle che seguivano Gesù, oltre ai tanti curiosi, c'erano però anche dei veri discepoli che erano pronti a rinunciare a loro stessi, pronti a prendere la croce, a seguirlo giorno dopo giorno, pronti a pagare il prezzo di rispondere presente alla chiamata di Gesù. E proprio qui al capitolo 10 di Luca incontriamo 70 veri discepoli che furono scelti, chiamati e mandati da Gesù, dal re, a preparare i villaggi alla sua venuta. E così nei primi quattro versetti, abbiamo dedicato due messaggi su questi quattro versetti, abbiamo visto i cinque elementi fondamentali di quello che deve essere l'atteggiamento interiore di un vero missionario del re. I cinque elementi fondamentali che deve avere il cuore di un missionario del re. E l'abbiamo visto nei primi quattro versetti del capitolo 10, che leggiamo come introduzione poi per comprendere meglio i versetti da 5 a 11, il brano di stamattina. Dopo queste cose il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. E abbiamo visto il primo elemento di quello che ci deve essere nel nostro cuore quando guardiamo ai perduti. Dovremmo avere quella stessa compassione da cui è scaturita questa frase di Gesù. La messe è grande, c'è un lavoro da fare incredibile, ma gli operai sono pochi. E proprio da una compassione profonda Gesù ha tirato fuori questa sua affermazione, che non ha fatto solo ai 70, ma aveva fatto anche quando aveva chiamato i 12. E questo ci dimostra come nel cuore di Gesù c'era questo peso, questa compassione per i perduti, che sono innumerevoli da raggiungere, ma gli operai sono pochi. E poi va avanti e dice: pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Abbiamo visto il secondo elemento del nostro atteggiamento interiore, che deve essere un atteggiamento di preghiera. Dobbiamo supplicare il Signore per i perduti, che tiri fuori da quel raccolto che un giorno sarà davanti a Lui per il giudizio, tiri fuori da questo raccolto delle persone che vengono salvate e diventano Suoi figli. Poi va avanti il Signore Gesù nelle Sue istruzioni e dice: andate! E qui abbiamo visto l'urgenza. C'è questa urgenza di andare a portare il Vangelo. Mentre Gesù istruiva i 70, già dice loro: andate! È un imperativo, devono andare immediatamente a portare il Vangelo. Abbiamo riflettuto se nella nostra vita c'è questa urgenza. E poi va avanti e dice: io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Dobbiamo essere attenti, vigilanti, quando andiamo a portare il Vangelo agli altri. Non dobbiamo essere degli sprovveduti. E poi al versetto 4 dice: non portate né borsa, né sacca, né calzari, e non salutate nessuno per la via. E qui abbiamo visto quanto è importante vivere questa missione di portare il Vangelo ai perduti, avendo una completa fiducia nel Signore. Una fiducia totale. Qui furono mandati senza niente, senza soldi, senza nessun bene umano, materiale su cui poggiarsi, se non esclusivamente il Signore. E dovevano imparare questa grande lezione di avere fiducia completamente ed esclusivamente in Dio, nel Signore. E così ci siamo chiesti in conclusione dello scorso messaggio, se stiamo coltivando ogni giorno ai piedi di Gesù la compassione, la preghiera. Se c'è questo senso di urgenza e di vigilanza nel nostro cuore nel portare il Vangelo ai perduti, della tua famiglia, del tuo quartiere, al lavoro. Se stai vivendo in qualsiasi situazione il Signore sta permettendo nella tua vita con una fiducia totale e completa in Lui ed esclusivamente in Lui. E questa mattina vorrei andare avanti in queste istruzioni che il Signore Gesù dà ai 70 perché sono di enorme insegnamento anche per noi, che siamo stati chiamati alla stessa enorme ed importante responsabilità di portare le meraviglie del Vangelo di Cristo ai perduti. Così leggiamo insieme dal versetto 5 al versetto 11, versetti sui quali rifletteremo insieme stamattina. In qualunque casa entriate, dite prima: pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi. Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che ci saranno, e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Sembra un brano così, da una prima lettura, da un lato chiaro, da un lato anche difficile da comprendere, ma veramente spero e penso che rimarremo stupiti stamattina dagli enormi insegnamenti che ci sono in questo brano per noi. E se nei primi quattro versetti abbiamo visto Gesù si era concentrato sull'atteggiamento interiore, sulle motivazioni del cuore, queste istruzioni invece si riferiscono principalmente al loro messaggio, al contenuto del messaggio che dovevano portare questi 70 e che dobbiamo portare anche noi, e anche al modo in cui dovevano portare questo messaggio, e anche alle due risposte possibili che ci sono a questo messaggio. Questo vedremo, Dio piacendo, stamattina. Quando Gesù chiama i 70 ad andare, ci troviamo più o meno ad un anno dalla croce. Mancava più o meno un anno alla crocifissione di Cristo. E c'era ancora solo un anno per proclamare la buona notizia della salvezza e per il re dei re di rivelarsi ancora ai villaggi, alle città che non erano state raggiunte nei primi due anni di ministero pubblico di Gesù. E quest'ultimo anno quindi sarebbe stato un anno molto pieno per Gesù, per i 12, per i 70. Avrebbero dovuto attraversare tutti i villaggi e le città della Giudea, passando anche oltre il Giordano, andando a raggiungere le aree cosiddette dei gentili. E questi 70 furono mandati due a due come degli araldi, degli annunciatori, ed erano una sorta di precursori, come fu Giovanni Battista, a presentare a tutti i villaggi e a tutte le città il Vangelo del Re e a dire a quegli abitanti che il Re sarebbe giunto da loro. Il messaggio era fondamentalmente quello che vediamo in questo brano nel versetto 9 e nel versetto 11. Qual era il messaggio? Il regno di Dio si è avvicinato a voi. In altre parole, il regno di Dio è qui, è accessibile, è in mezzo a voi. Quello che dovevano fare questi discepoli erano di presentare il re di quel regno, anche perché naturalmente non puoi avere un regno senza il re, questo mi pare abbastanza chiaro. E così l'annuncio era questo: il regno è qui perché il re è qui. Questo era il messaggio che dovevano andare a portare, il Vangelo del Regno. In Matteo 4,23 è scritto che Gesù stesso andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe e predicando cosa? Il Vangelo del Regno. Il Vangelo del Regno. Il Vangelo, la buona notizia, riguarda il Regno. Ci parla di una monarchia. E qui vorrei un attimo riflettere su che cos'è un regno, cos'è una monarchia, perché noi siamo nati e cresciuti in una civiltà occidentale che è una repubblica, una democrazia. E sì, parliamo di monarchia, sappiamo in grosse linee cos'è un regno, però non l'abbiamo forse mai compreso fino in fondo, perché è un qualcosa che non ci riguarda, è un qualcosa che non è molto familiare a noi. E anche le monarchie che vediamo intorno a noi ancora oggi, per esempio mi viene in mente quella, la monarchia inglese, La regina è più che altro, no, un elemento folcloristico, non ha poteri decisionali importanti di governo. E così serve per far vendere qualche tazza con la sua immagine o qualche maglietta. E questa è un po' l'idea che noi abbiamo di monarchia, ma la vera monarchia è una forma di governo autocratico, dove a governare c'è un solo monarca, un solo re, che ha una sovranità assoluta. Questa è la vera monarchia come era nei secoli passati. È una forma di governo dove il volere del popolo non ha nessun valore. La volontà del re è autoritativa, assoluta e non contraddicibile. Non è una forma di governo rappresentativa, non è una democrazia. La volontà del popolo, come vi dicevo, non ha un'influenza sulle decisioni. Il compito del popolo è quello di sottomettersi, di ubbidire, di rispettare e seguire le leggi e i comandi del re. Tutto questo è vero non solo quando pensiamo a una monarchia, a una vera monarchia terrena come dovrebbe essere, ma è vero soprattutto quando parliamo del regno di Dio. Tutto questo è vero soprattutto quando parliamo del regno di Dio. Dio non tiene conto delle opinioni altrui. Dio non fa i referendum per prendere le sue decisioni. Siete stati mai chiamati per un referendum da Dio? Non fa sondaggi tra i non credenti per capire come va stabilita e condotta una chiesa. Là uno va in una zona, deve iniziare una chiesa e fa un sondaggio in mezzo ai non credenti per capire come deve essere la chiesa, quale chiesa vogliono. La chiesa è il regno di Dio e Dio l'ha stabilita. E forse qualcuno di voi sta pensando, ma mi sembra una cosa troppo autoritaria. Io preferisco la democrazia alla monarchia. Forse qualcuno sta pensando a questo. E se guardiamo alle forme di governo umano, alla storia, ciò è probabilmente vero e condivisibile. Forse è meglio su questa terra la democrazia rispetto alla monarchia. Anche se pure la democrazia ha i suoi seri problemi, basta che guardiamo la televisione in che condizioni ci troviamo nella nostra democrazia. Certamente la più grande, la più pura, la migliore forma di governo è certamente la monarchia con un re perfetto. Quella è la forma di governo migliore, con un re che è sempre giusto, che è perfettamente benevolo, che è perfettamente saggio, che è perfettamente potente, che è perfettamente in controllo di ogni cosa, che è perfettamente perfetto in ogni suo aspetto. Questo è il regno di Dio. Una monarchia assoluta dove il re è perfettamente perfetto in ogni suo aspetto. Questo è il regno di Dio. Il regno di Dio, dovevano proclamare questi 70, è giunto a noi, è giunto a voi. E tutti coloro che hanno creduto in Gesù Cristo sono in questo regno, sono entrati a far parte di questo regno. Io e te siamo in questo regno e il Signore Gesù Cristo è l'unico capo, è l'unico re assoluto. E dal primo momento in cui abbiamo compreso il Vangelo e siamo entrati nel regno, eravamo consapevoli che era un regno perché abbiamo dovuto mettere alla porta la nostra volontà, non è così. In Luca almeno dovrebbe essere così, questo è il vero Vangelo. In Luca 9,23 è scritto, se uno vuole venire dietro a me, cosa deve fare? Deve rinunciare a se stesso, deve appendere al chiodo la sua volontà, il suo vecchio io, e affidarsi completamente nelle mani del re. Conoscere il re ed entrare nel suo regno è stata la fine di me, la fine di Rodrigo, la tua fine, e l'inizio di un'assoluta sottomissione all'autorità del Signore stesso. Troppo saggio per fare un errore, troppo amorevole per maltrattarci, troppo giusto per essere imperfetto nei suoi giudizi. Che straordinario privilegio per noi, per me e per te che abbiamo creduto in Gesù e ci siamo arresi a Lui, far parte di un regno, il regno di Dio, tenuto, retto da un re perfetto. Un re che sa portare a compimento la sua volontà nella vita dei suoi sudditi. Un re che sa far cooperare ogni cosa, anche quelle che ci sembrano incomprensibili e inaccettabili, al bene di coloro che lo amano in piena sottomissione. Quando tu diventi un cristiano, non entri in un centro benessere dove tutti i tuoi problemi vengono cancellati e Gesù diventa il tuo maggiordomo personale che deve dire sì a tutti i tuoi desideri e i tuoi capricci. Non è questo. Il Vangelo non ci parla di un centro benessere, ci parla di un regno. Quando tu diventi un cristiano, tu entri in un regno, il regno di Dio. Ed infatti in Colossesi 1 al versetto 13 è scritto dall'Apostolo Paolo che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre per fare cosa? E ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Nel regno del suo amato figlio. Questo versetto in Colossesi spazza via quella idea sbagliata che se tu non fai parte del regno di Dio, allora sei libero. Tante volte sentiamo questa idea, no? No, ma voi cristiani non siete veramente liberi, io sono libero di fare quello che voglio. Non c'è niente di più falso. Se tu non appartieni a Cristo, al Re, se tu non fai parte del suo regno, cosa dice l'Apostolo Paolo? Tu sei sotto il potere delle tenebre, nel regno delle tenebre, e sei sotto un altro sovrano. E questo sovrano non sei te, ma è Satana. E non sei libero, ma sei schiavo del peccato. Ogni essere umano vive in un regno. Ogni essere umano che ha mai vissuto su questa terra e vive oggi sulla terra, vive in un regno. O vivi nel regno delle tenebre, o nel regno della luce, o nel regno di Satana, o nel regno del Salvatore, di Dio. Non c'è una terza opzione. Tu ed io viviamo in un regno. Ogni essere umano vive in un regno. O vivi completamente assoggettato all'autorità e al potere del nemico della tua anima, o vivi in piena sottomissione all'autorità e al potere del Salvatore della tua anima. Non ci sono altre vie. O vivi nel regno delle tenebre dove sei schiavo del peccato e i cui sudditi saranno condannati per l'eternità all'inferno. Oppure vivi nel regno della luce dove sei un servo della giustizia e i cui sudditi vivranno per l'eternità nel paradiso, come abbiamo visto con Enoch, che ha camminato con Dio e qual è stata la fine della sua vita? Il cielo. Non la morte, il cielo. E questo è vero per tutti coloro che fanno parte del regno. E questa è una bugia che Satana spesso sussurra nell'orecchio delle persone. Non credere che a questa bugia, che arrenderti a Cristo ed entrare nel regno di Dio, ti ha portato via tutta la tua libertà. Quella libertà che avevi prima di fare quello che vuoi. In realtà abbiamo visto chiaramente che non c'è nessuna libertà per l'uomo, ma solo la libertà di peccare. Sai qual è la libertà che avevi prima di conoscere Cristo? Avevi solo la libertà di scegliere con quale veleno avvelenarti. Quella era la sola libertà che avevi. Tra i tanti peccati, scegliere con quale veleno avvelenare la tua anima. Questo è il modo in cui dobbiamo guardare alle realtà spirituali della vita. E la domanda che vi voglio fare stamattina, prima di andare avanti nel brano: si vede che viviamo in questo regno? Si vede dalle nostre vite, dal modo in cui pensiamo, dai desideri che ci sono nel nostro cuore, dal modo in cui investiamo i nostri soldi, dal modo in cui investiamo il nostro tempo, le nostre energie? Si vede che siamo sudditi di questo regno? Si vede che il nostro re è Gesù e che lui ha la sua completa autorità sulla nostra vita? Oppure a volte sembriamo più degli anarchici, neanche che viviamo in una repubblica, in una democrazia, ma degli anarchici spirituali. Questo è il Vangelo del Regno. La mia preghiera e l'esortazione che ci fa il Signore stamattina è che quando proclamiamo il Vangelo o lo condividiamo con le anime perdute che Dio mette sulla nostra strada, che noi gli condividiamo, che noi non possiamo condividergli solo Cristo come un invito a partecipare a qualcosa di superficialmente godibile. Quello che dobbiamo condividere con i perduti è Cristo Gesù, la salvezza che c'è in Lui, e che devono entrare nel regno di Dio, che devono sottomettere le loro vite completamente al Re, a Gesù che avrà il potere assoluto sulle loro vite, per governare la loro vita, che ha rivelato a noi la sua perfetta volontà nelle pagine della parola di Dio e che ci chiama a vivere in assoluta sottomissione ed obbedienza alla rivelazione. Questo è quello che noi dobbiamo predicare. Questo è il Vangelo nella sua interezza. Questo è il messaggio che dobbiamo portare. Un regno che ha un re perfetto, che è l'assoluta autorità. Ecco perché, per esempio, in Romani 10:9 è scritto che per essere salvato devi confessare Gesù come Signore. E Signore è qui il nome che è al di sopra di ogni nome. Signore è il nome davanti al quale ogni ginocchio si piegherà. Signore qui è un sinonimo di re assoluto. E i 70 furono chiamati ad andare a predicare il regno. E lo stesso siamo chiamati a fare io e te, che abbiamo ricevuto la stessa missione da Dio. Questo è il contenuto del messaggio che dobbiamo portare. E così poi adesso Gesù, dopo aver parlato del contenuto, e lo ribadirà anche alla fine, va avanti dando ancora delle istruzioni ai 70 su come dovevano portare questo messaggio. Ed infine vedremo le due risposte possibili al messaggio del Vangelo, che portano a due responsi diversi, o pace o giudizio. Molto semplice e chiaro, ma estremamente profondo quello che vediamo in questi versetti stamattina. Credi al Vangelo del Regno e ricevi pace. Pace con Dio e le sue benedizioni eterne. Oppure rigetti il Vangelo del Regno e ricevi cosa? Il giudizio, la condanna di Dio. Al versetto 5 è scritto: in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. È interessante, qui dice, inizia proprio dicendo in qualunque casa entriate. Ricordiamoci che i 70 erano dei predicatori itineranti. Non è che a due andavano, ognuno aveva un villaggetto suo a cui dedicarsi, ma erano dei predicatori itineranti. E il tempo stava finendo, come vi ho detto, mancava meno di un anno alla croce e dovevano visitare tantissimi villaggi e tantissime città. E le stesse istruzioni Gesù diede ai 12. In Matteo 10:11 è scritto: in qualunque città o villaggio sarete entrati, informatevi se vi sia là qualcuno degno di ospitarvi e abitate da lui finché partirete. E così qui al versetto 5, rivolto ai 70, Gesù dice la stessa cosa e dice: in qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Che cosa vuol dire qui nel contesto? Non è detto in questo brano chiaramente, ma in Matteo 10 che vi ho letto sulla chiamata dei 12, che loro si devono fermare in quella casa dove c'erano persone degne, no, di riceverli. C'è qualcuno che può essere degno davanti a Dio di fare qualcosa? Assolutamente no. Qui nel contesto, degno vuol dire qualcuno che stava aspettando il Messia. Qualcuno o qualche famiglia che desiderava vedere la consolazione di Israele, la redenzione di Israele. Coloro che vivevano con la speranza messianica nel loro cuore, che erano in attesa del Salvatore di cui i profeti avevano profetizzato nel passato. Molto probabilmente diversi di coloro che erano stati battezzati da Giovanni Battista con il battesimo del ravvedimento, si erano resi conto che erano peccatori, si erano ravveduti e aspettavano il Salvatore, aspettavano il Messia. E Gesù stava dicendo ai 70, in altre parole: andate da chi ha un cuore assetato, pronto, preparato, da chi ha un forte interesse per il messaggio della pace, da chi vuole scoprire come avere pace con Dio. Ed infatti dice, quando devono entrare nella casa, devono dire pace a questa casa. Il messaggio che portavano era un messaggio di pace. In Isaia 53,5 è scritto, il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui. In Isaia 9 è scritto che Gesù era il principe della pace. E quando qui dice, quando entrate dite pace a questa casa, naturalmente non si sta riferendo al saluto, shalom, non si sta riferendo solo a quello, come ci saluta Geremi, no, ogni tanto, shalom, non è quello a cui si sta riferendo qui. Ma qui non si sta riferendo esclusivamente al saluto, ma sta parlando del messaggio che loro dovevano portare. E il messaggio del Vangelo è un messaggio di pace. Ed infatti al versetto 6 dice, se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui. Da qui capiamo immediatamente che non si stava riferendo al famoso shalom, al saluto. Qui parla di un figlio di pace, ossia una persona che ha un cuore alla ricerca sincera di come avere pace con Dio, di come smettere di lottare con Dio. Ed è molto bella l'immagine di Zaccaria, padre di Giovanni Battista, dopo la nascita di suo figlio, ripieno di Spirito Santo, profetizzò su suo figlio e sul Messia, su Gesù che sarebbe venuto, e in Luca 1, versetto 79, parlando di Gesù che era nato, dice che era nato per guidare i nostri passi verso la via della pace. L'indicazione data da Gesù ai 70 era molto chiara. Dovevano andare, predicare il Vangelo del Regno, del Principe della Pace, del Regno della Pace con Dio. E se c'era in quel villaggio, quando loro entravano portando questo messaggio, se c'era in quel villaggio un figlio di pace, una persona pronta a ricevere il Re della Pace nella loro vita, è scritto al versetto 6, la vostra pace riposerà su di lui. Il regno è vicino perché il re è arrivato e sta per giungere qui per portarti nel suo regno di pace. La lunga guerra con Dio è finita. Per coloro che erano pronti ad accettare il messaggio di pace che i discepoli dovevano portare, per coloro che erano pronti ad arrendersi al re e a confessare i loro peccati, a pentirsi per i loro peccati ed entrare nel regno di Dio attraverso la fede che abbiamo, di cui abbiamo riflettuto anche stamattina. In Romani 5,1 è scritto, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Dall'altro lato però, il versetto 6 non finisce così, ma dice, se no, ritornerà a voi. Se no, ritornerà a voi. In altre parole, qui cosa sta dicendo Gesù? Voi andate, portate il messaggio, se c'è chi lo riceve, rimanete lì, la vostra pace rimarrà su questa famiglia, perché non ci sarà più lotta tra questa famiglia e Dio, perché attraverso Cristo avranno ottenuto pace con Dio. Ma se non accettano il messaggio, cosa devi fare? Vai avanti e porta il messaggio a qualcun altro, molto semplice. Qui c'è un grande insegnamento per me e per te stamattina, che vogliamo essere veri missionari del Re nella nostra generazione. Nel nostro evangelizzare, nel nostro essere testimoni del Vangelo del Regno, dobbiamo chiedere, essere così sensibili spiritualmente, essere così vicini al Signore, di chiedere al Signore di avere una visione spirituale per capire chi sono quelle persone che Dio ci mette davanti, che hanno anche un minimo interesse nel loro cuore verso il Vangelo. Perché dobbiamo investire il nostro tempo su chi ha un cuore pronto, interessato. Non abbiamo tempo da perdere. Non abbiamo tempo da perdere. Mi ricorda molto l'insegnamento di Gesù in Matteo 7, quando Gesù dice che non dobbiamo gettare le perle ai porci. E l'insegnamento un po' qui è proprio quello. Noi dobbiamo portare il Vangelo a tutti, ma una volta che siamo certi che abbiamo portato il Vangelo a tutti, che Dio ci indichi, ci faccia vedere chiaramente chi sono quelle persone che hanno un cuore aperto, un cuore veramente interessato per investire il nostro tempo e le nostre energie con queste persone. È la stessa indicazione che Gesù aveva dato ai 70. Se c'è uno che dice, riceve il messaggio, dedica tempo a questo, sta in quella casa, mangia con loro. E questo da un lato è molto, questa immagine di non gettare le pelle ai porci è un'immagine molto forte, allo stesso tempo molto, molto triste, perché dimostra che ci sono alcune persone che sono proprio chiuse al Vangelo, proprio chiuse. E pensate che avevano davanti a loro Gesù, il più grande predicatore della storia, il più grande insegnante della storia, l'uomo con più, l'uomo che era vero Dio anche, che parlava di quello che udiva dal Padre. Eppure in Giovanni 5,40 Gesù dice, voi investigate le scritture, eppure non volete venire a me, non volete venire a me per avere la vita. E poi il versetto 7 va avanti e dice, rimanete in quella stessa casa, rimanete in quella stessa casa. Perché gli dice di rimanere in quella casa? In quel periodo c'erano molti predicatori itineranti, c'erano molti falsi insegnanti che giravano per le città e i villaggi, e qual era il loro scopo? Era quello di guadagnare, di farsi sostenere da più persone possibile, di derubare più persone possibili con le loro favole. E così qui Gesù sta dicendo loro che quando loro entravano in una famiglia a portare il Vangelo e queste persone, questa casa, riceveva il Vangelo della pace, loro non dovevano continuare ad andare di casa in casa a sfruttare più persone possibili per il loro interesse personale, ma dovevano fermarsi in quella casa e usare quella casa come base per poi portare il Vangelo a tutto il resto del villaggio. Dovevano dimostrare, in altre parole, con il loro modo di fare, con la loro vita, il loro messaggio, che loro veramente vivevano per il Vangelo della pace, per il Vangelo del Regno, e non giravano i villaggi per i loro guadagni personali, il loro interesse personale. Ma forse a qualche discepolo dice rimanete lì, in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno. E quando il Signore dava queste istruzioni, forse a qualche discepolo poteva venire in mente, ma non siamo di troppo peso per questa famiglia che si sta prendendo cura di noi? Potrebbe nascere questo pensiero, no? Dicevo, la prima casa che accetta il villaggio e che accetta il Vangelo nel villaggio ci metti le tende dentro, questi ti devono dare da mangiare, devono sostenerti fino a che tu sarai lì nel villaggio a portare il Vangelo. E questo pensiero è anche un pensiero umano. Ma guardate il Signore Gesù cosa dice. Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Sembra una frase detta fuori da tutte queste istruzioni molto pratiche, ma qui è proprio per rispondere a questo dubbio che potrebbe nascere nel cuore di una persona che sta in quella casa e riceve il cibo da queste persone, l'alloggio, la cura, eccetera, eccetera. E Gesù, nel caso i discepoli avessero avuto questo pensiero, gli dice, state lì e prendete quello che vi danno e ricordatevi che l'operaio è degno del suo salario. Questo, cari fratelli e sorelle, è un principio biblico molto importante, ma che sembra che dalle Bibbie delle chiese italiane l'hanno strappato via. Non c'è. Ora, leggete bene, non c'è. Perché è veramente una cosa, è secondo me una delle carenze più grandi della Chiesa italiana. Non dobbiamo essere riluttanti ad avere questa visione di sostenere colui che si dedica alla predicazione del Vangelo, all'insegnamento della parola di Dio. E penso che un grosso problema nelle chiese italiane è che non ci siano nelle chiese insegnanti sostenuti a pieno tempo per predicare il Vangelo e dedicarsi allo studio e alla predicazione e all'insegnamento della parola di Dio. Penso che questa sia una gravissima mancanza. C'è questa visione addirittura che chi vive per il Vangelo, quello non fa niente. quando invece è il più onorevole dei lavori che c'è su questa terra, il più utile, perché solo quello che produrrà questo lavoro rimarrà per l'eternità. Tutto quello che produrremo noi con il nostro lavoro sono soldi che non ci porteremo di là, sono beni che non ci porteremo di là. Eppure nelle chiese non c'è questa visione, ok, c'è un fratello che ha un dono, vogliamo incoraggiarlo, vogliamo sostenerlo, dedicati all'insegnamento, perché questo farebbe il bene della chiesa, farebbe il bene delle famiglie della chiesa, farebbe il bene dell'evangelizzazione. Chi proclama il Vangelo deve vivere del Vangelo. Questo è un insegnamento chiaro che la Bibbia dà, l'ha dato Gesù stesso ai 70. E penso che questa sia una grande mancanza della Chiesa. Mi ricordo, facendo un esempio per chi c'era qui, quando c'era Mark, che stava a pieno tempo e era dedicato all'insegnamento, il giovedì pomeriggio alle 7 di sera c'erano 60 persone allo studio. La sala era piena come la domenica mattina, perché? Perché c'era una persona che a pieno tempo si dedicava all'insegnamento della parola. Perché adesso non è così? Forse perché il livello è più basso. Non lo so, chiedo, domando. Questa è una grande mancanza della Chiesa italiana. In 1 Timoteo 5,17 è scritto che le guide che hanno un forte ministero di insegnamento sono degni di doppio onore. E lì vuol dire proprio sono degni di essere sostenuti, di vivere del loro insegnamento. Infatti la scrittura va avanti al versetto 18 e dice: non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno del suo salario, lì in 1 Timoteo 5,18. In 1 Corinzi 9 Paolo afferma che chi predica il Vangelo dovrebbe vivere del Vangelo. Eppure noi non abbiamo questa visione. Così preghiamo, veramente, io per primo, preghiamo che il Signore ci dia questa visione. Che il Signore ci dia questo peso, perché se Dio dà un dono alla Chiesa di insegnamento, di predicazione, questa persona deve essere incoraggiata dalla Chiesa e deve vivere di questo, perché è il lavoro più difficile, più duro, anche perché chi si dedica completamente all'insegnamento è in prima linea e subisce gli attacchi di Satana in un modo incredibile. E chi predica lo può dire, la settimana prima che uno predica succede sempre di tutto. È incredibile. Così che Dio possa veramente instillare nei nostri cuori questo pensiero, questo insegnamento, che diventi oggetto anche della nostra preghiera per questa Chiesa. E al versetto 7 poi va avanti e dice: non passate di casa in casa, e qui risottolinea il fatto di non essere come i falsi insegnanti, ma di rimanere in quella casa. Poi il versetto 8 al versetto 9 passa dalla casa alla città, dice addirittura: in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Parla prima, fa l'esempio di una famiglia, di una casa, e poi fa l'esempio di una città. Ci saranno città che vi accoglieranno con piacere. E lì dice: e in qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate, state con loro, godete della comunione con loro. E poi dice, parla delle guarigioni, guarite i malati, che ci saranno. E sappiamo che questo era un potere particolare, legato a quella missione particolare che Gesù aveva dato. E perché Gesù aveva dato questo potere particolare di guarigione a questi discepoli? Perché ancora non c'era tutto la piena rivelazione della scrittura, e con questi miracoli i discepoli sottolineavano l'autorevolezza e l'autorità del loro messaggio, che il loro messaggio veramente veniva da Dio, a differenza di quello dei falsi insegnanti che non potevano certamente guarire i malati. E poi il versetto 9 alla fine dice: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Quanto ci teneva il Signore al contenuto del messaggio. Ci teneva veramente tanto. Voi dovete predicare il Vangelo del Regno. Non un Vangelo stile centro benessere, ma dovete predicare il Vangelo del Regno. Così nel nostro evangelizzare, e questo dovrebbe essere il primo scopo della nostra vita se siamo dei veri credenti, dovremmo dirigere i nostri sforzi verso coloro che sono affamati, desiderosi di sentire il messaggio, o che quantomeno dimostrano anche una minima apertura al Vangelo. Non dovremmo ricercare nulla per noi stessi, per il nostro interesse personale, ma solo per quello di Cristo. E dobbiamo portare il vero Vangelo, il Vangelo del Regno, che è il Vangelo della pace con Dio. E quando troviamo dei figli di pace pronti a ricevere il messaggio, il responso e il risultato sarà salvezza eterna e pace su quella persona. Ma questa non è l'unica risposta possibile. C'è anche l'eventualità di una risposta negativa. E se il Vangelo del Regno viene rigettato, porta al giudizio e alla condanna. Non possiamo ignorare quello che dice Gesù negli ultimi due versetti di queste istruzioni date ai 70. Ma in qualunque città entriate, versetto 10, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Non possiamo ignorare queste parole. Qui Gesù cosa stava dicendo ai 70? Succederà, come ci sono state quelle città che vi hanno accolto con gioia e piacere, succederà che in qualche città vi rigetteranno il messaggio del Vangelo del Regno. Ed è interessante quello che dice dopo, dice: uscite sulle piazze. Perché? Non se ne potevano andare via e basta. Rifletteteci a questo. Tu arrivi, porti il messaggio, non l'accettano. Io avrei detto: andate via, andate da un'altra parte. No, qui Gesù tende a sottolineare questo aspetto e dice: uscite sulle piazze e dite, dichiaratelo apertamente, in un modo inequivocabile. Dovete dichiarare il dissenso e il dispiacere per il loro rifiuto. Uno non può rifiutare il Vangelo e andarsene via sereno e tranquillo. Devi rendere chiaro, devono sapere chiaramente che hanno rifiutato e rigettato il re ed il regno della pace. Immaginatevi qui la scena: questi discepoli, due a due, un villaggio non accetta, questi due vanno nella pubblica piazza e si mettono a fare così, no? A scuotersi, alzano i piedi, si scuotono la polvere dai piedi. E questo non era una mossa da teatranti, ma era un'immagine nella cultura dell'epoca che rappresentava il più forte atto dimostrativo di sdegno per qualcosa o qualcuno. E infatti i giudei, quando andavano in un territorio gentile, pagano, cosa facevano quando rientravano nei territori della terra promessa? Si scuotevano la polvere di dosso, si lavavano e si rilavavano. E questo rappresentava proprio il loro sdegno, la loro separazione da quelle persone. E così questo atto voleva dire che non avevano nulla a che fare con loro. E la stessa cosa dovevano fare i missionari del re. Erano entrati con un messaggio di grazia, di perdono, di pace, e dovevano lasciare la città invece con un messaggio di giudizio, di condanna, avvertendoli della gravità della loro scelta, del loro aver rigettato il re ed il regno. In questo modo, perché il Signore voleva usare questo modo? Perché in questo modo pubblicamente, davanti a tutta la città, dimostravano simbolicamente l'enorme dispiacere di Dio e il giudizio che si erano attirati su di loro avendo rigettato il Vangelo. In altre parole, quell'atto era una sorte di forte e vivida chiamata finale, un ultimo appello alle loro coscienze, perché il popolo così vedeva in questa pubblica piazza questo atto dimostrativo dei discepoli, e forse qualcuno pensava: mamma mia, ma accettare o rigettare questo messaggio è qualcosa di importante. E questo atto pubblico dimostrativo era come un'ultima chiamata, un ultimo appello alle loro coscienze. E qui vediamo un grande insegnamento per tutti noi. Non possiamo portare il Vangelo senza far capire chiaramente a chi non è pronto a riceverlo quali sono le conseguenze nel rigettare Cristo. Non possiamo farlo. Invece noi a volte presentiamo un Vangelo: ma dai, c'hai stress, c'hai problemi, hai bisogno di risolvere delle situazioni problematiche nella tua vita, accetta Gesù, Lui è morto per te e si finisce così. E se non l'accetto, che succede? E non si parla di inferno, non si parla di giudizio, non si parla di condanna. Questo non è il vero Vangelo. Questo non è il vero Vangelo. E invece qui Gesù lo rende chiaro. Chi non accetta il Vangelo deve avere ben chiaro che cosa ha portato su di lui nel rigettare il Vangelo del Regno. Nel rigettare il Vangelo di Cristo. E al versetto 11, in conclusione, dice: sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. L'immagine è questa. Il regno di Dio si sta muovendo inesorabilmente attraverso la storia. E tu o entri a far parte del regno, o sei schiacciato e spazzato via dal regno stesso. Il regno di Dio si sta muovendo attraverso il mondo, attraverso le nazioni, attraverso i secoli e sta radunando tutti coloro che in ogni era hanno piegato le loro ginocchia davanti al re. Ma chi lo rigetta, a sua volta viene rigettato. Questo è il Vangelo, questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. E non può esserci una notizia più straordinaria per chi è pronto ad accettarla. Per chi è pronto ad accettare questa notizia, non può esserci una notizia più straordinaria. Ma è la peggiore notizia mai data all'essere umano per chi la rigetta e la rifiuta. Predichiamo il vero Vangelo. Stiamo attenti, predichiamo il vero Vangelo. Non annacquiamolo. Non c'è bisogno di inventarsi nulla, non c'è bisogno di cambiare strategie. Questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo di Cristo. Portiamo il Vangelo del regno ai perduti. Il Vangelo è il Vangelo. Non possono essercene altri, non possono essercene meno scomodi. Questo è il Vangelo. Quando è ascoltato, può essere o accettato o rifiutato, rigettato. E quando è accettato, cosa porta? Pace. Quando è rigettato, cosa porta? Giudizio. Così stamattina voglio chiederti, sei tu certo di far parte del regno di Dio? Sei certo di aver ricevuto il re nel tuo cuore? Perché come ho detto all'inizio, puoi vivere nell'illusione di essere il padrone di te stesso, ma ogni essere umano vive in un regno. O sei certo di far parte del regno di Dio, ma se non hai questa certezza nel cuore, molto probabilmente fai parte del regno delle tenebre, dove Satana è re e che ti porterà all'inferno, alla condanna di Dio. Così stamattina esci da questa sala certo di ricevere il re nella tua vita e di entrare a far parte del regno. Arrenditi al re se è questa la tua posizione. Ogni essere umano che ha mai vissuto su questa terra un giorno sarà davanti al re ed il re potrà dire semplicemente solo due cose: o entra nella gioia del tuo Signore, oppure, come è scritto in Matteo 7:23, io non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, malfattori. Gesù darà il suo giudizio finale su ogni essere umano perché c'è un solo re del mondo, c'è un solo re nell'universo ed è Gesù che è il re dei re e il signore dei signori. Ed il suo regno porta a chi lo riceve pace, salvezza, perdono, paradiso. E a chi lo rigetta, peccato, giudizio, condanna. Inferno. Cari fratelli e sorelle, il Re ci chiama a questa enorme responsabilità di essere missionari del Regno in mezzo alla nostra generazione. E oggi, una volta di più, ce l'ha ricordato, insegnandoci quale è, deve essere e deve rimanere il contenuto del messaggio, insegnandoci anche come portare il messaggio. Dove indirizzare le nostre energie? Come portare avanti questo compito? Ed infine, quali sono le conseguenze delle due possibili risposte al messaggio del Vangelo? che Dio scolpisca nei nostri cuori questi insegnamenti e ci dia veramente di vivere come dei veri missionari del Re in mezzo a questa generazione storta e perversa, per essere delle luci, quei testimoni che Cristo veramente vuole. Così prendiamoci qualche attimo in silenzio davanti al Signore e poi chiudo in preghiera. Signore, veniamo a te questa mattina e vogliamo adorarti, Signore, per la chiarezza e la potenza della tua parola. Grazie, Signore, per queste istruzioni che hai lasciato ai 70 e di conseguenza anche a noi, Signore. Signore, fa veramente che il primo scopo delle nostre vite, in tutte le scelte che facciamo, in tutto, Signore, i piani che facciamo per le nostre vite, che al centro possa esserci sempre questo scopo di vivere per la chiamata che tu ci hai rivolto, Signore, di essere missionari del Vangelo del Regno, di essere testimoni tuoi, Signore. Aiutaci, Signore, a rimanere attaccati al vero e unico Vangelo. Aiutaci a proclamare, a predicare, a testimoniare del vero e unico Vangelo, Signore. Non permettere che possiamo annacquarlo, non permettere che possiamo portare un messaggio incompleto. Signore, dacci di seguire le tue istruzioni, dacci di vedere chi tu metti sulla nostra via che ha una minima anche apertura, Signore, al Vangelo, e che tu possa usarci per essere uno strumento di salvezza per quelle anime perdute. Signore, la nostra preghiera è che possiamo incontrare davanti a noi tanti figli di pace, pronti a ricevere il messaggio, pronti a diventare sudditi tuoi, a te che sei il Re dei Re, il Signore dei Signori. Signore, solo a te va la gloria, l'onore, nel nome di Gesù. Amen.